mia, per me stesso naturalmente, ma anche per la Chiesa, tant'è che ero qui. Da qualche giorno mi girava per la testa il titolo di un libro che penso tutti conosciamo. Il titolo è Siedi, cammina e resisti. Se qualcuno non lo conosce, ma penso che sia impossibile, tutti lo conosciamo. E questo libro esamina, attraverso queste tre parole, tre aspetti che sono conseguenziali di passo nella vita e nella crescita di un credente, ma anche non solo sequenziali, ma se sono conviventi e sono interagenti. Allora, per chi non conosce il libro, tanto per promemoria, la prima parte, Siedi, mette in evidenza il fatto che noi siamo seduti in Cristo. Siamo seduti in Cristo. Noi qua adesso siamo tutti seduti. Ci dà particolare fatica il peso del nostro corpo? Qui seduti? O no? Ve ne dà di più se dovete camminare e andare in giro? Sì. Allora la parola, così come è stata tratta dalla parola, ci porta a questa attenzione. Noi siamo seduti in Cristo, cioè siamo in una posizione di riposo in Cristo, una posizione di riposo. Però pur essendo in una posizione di riposo, il Signore ci chiama a camminare. Cominciamo da Enoch, che nella parola si dice camminò con Dio, la figura di Cristo lì non era ancora comparsa, camminò con Dio. E in altra maniera, con termini e verbi diversi, lo ridice per Noè. E andiamo a Abramo. Ad Abramo fu detto dal Signore cammina la mia presenza e si integro. E in mille altre occasioni nella parola c'è scritto questo. Quindi il Signore vuole che noi non siamo statici, ma vuole che abbiamo una vita di progresso. Il camminare non è fare il footing così stando allo stesso punto, proprio camminare, andare per una strada. E questo il Signore si aspetta che noi lo facciamo. Direi che il Signore Gesù nei suoi 3 anni di vita terrena, da quanto si legge nella parola, ha camminato un bel po', eh? Non c'erano gli autobus, non c'erano le auto, sì c'erano i cavalli, ma il Signore andava sempre a piedi ed è andato su e giù per tutto Israele molte volte. Non so se qualcuno di voi conosce la Bibbia Thomson, no, qualcuno sì, bene. Comunque è una Bibbia molto complessa nelle possibilità di interpretazione, di luce che ci propone, ma hanno riportato tutti i percorsi negli anni che il Signore Gesù ha fatto su e giù, è veramente a guardarla, non è mica così grande Israele, però, non so, 200 chilometri di lunghezza lo sarà, più o meno, è andato sempre su e giù, camminando sempre, e di notte cosa faceva? Stando alla parola, di notte si ritirava e pregava il Padre. Ora, se il Signore Gesù, che è il nostro Salvatore, ha percorso una vita terrena, facendosi uomo, ed era uomo, Gesù era aggredito dal peccato? Oh? Ma la prima cosa che il Signore Gesù ha subito, che il Padre gli ha mandato incontro subito dopo il battesimo, cos'è stato? La tentazione. La tentazione vuol dire che era tentabile. Era tentabile. Perché era tentabile? Perché era uomo. Se doveva essere come me, bisognava che fosse tentabile. Ma essendo ripieno dello Spirito Santo, il Signore Gesù non è mai caduto nella tentazione. E quindi ha attraversato tutte le aggressioni del maligno, ha conosciuto tutte le forme di aggressione con cui il maligno opera, quindi si è come fatto l'esperienza per tutta l'umanità, in tutti i versi. Sarà stato tentato dal maligno di rubare. Sarà stato tentato a picchiare qualcuno, non lo so, ma nella tentazione stessa ci sono 3 specifici aspetti della tentazione in cui, che vengono messi in evidenza. Sono tutti a un livello più elevato del semplice picchiare o qualcosa del genere. ma di sicuro ha passato tutto, perché altrimenti sarebbe rimasto fuori dal setaccio del suo sangue qualche peccato. Lui doveva provare tutto. Allora, quando noi ci troviamo nella nostra vita a commettere peccati, e di peccati intendo dire non l'occasione, per esempio, io ho rubato un biscotto al bar, io ho rubato un anello d'oro in gioielleria, non è l'anello d'oro o il biscotto al bar che abbia valore, ma il fatto che dentro il nostro cuore ha preso corpo una cupidigia, una era degli occhi, l'oro, un altro era una cupidigia diversa, quella del mangiare senza pagare, ma lo stimolo alla fine era quello, appropriarsi di qualche cosa. E in questo senso il Signore sarà stato tentato, perché se non fosse stato tentato ci sarebbe qualche tipo di peccato non pagato. Bene, allora tutto questo dico per sigillare bene il punto iniziale del titolo di questo libro. Siedi, stai tranquillo, riposa tranquillo nella poltrona di Cristo, insieme a Lui, con Lui, perché il Signore ti ha messo in quella condizione, puoi stare tranquillo. È chiaro però che così come il Signore Gesù è venuto sulla terra nello stesso tipo di difesa che ha portato e promesso per noi, cioè la luce dello Spirito e la guida dello Spirito Santo, è venuto qui ed è stato non mano in mano, è andato in giro a portare un messaggio. Allora, se noi siamo suoi fratelli, figli dello stesso Padre, è impossibile che a noi non chieda quello che ha chiesto al figlio primogenito. Lo ha protetto e l'ha dimostrato quanto l'ha protetto. Lo spirito che proteggeva e guidava il Signore Gesù è lo stesso che promette a noi. La carne che aveva Gesù era la stessa che avevamo noi, e quindi chiama noi a fare lo stesso percorso. Dobbiamo cioè rappresentare la sua figura nel mondo. Questo direi che sia assolutamente elementare. L'andare in, si dice, in, mi viene la parola, quelli che vanno a evangelizzare in giro, lo facciamo anche noi in modi elementari, quello che volete, però è portare quello stesso tipo di messaggio che il Signore Gesù ha portato alla perfezione. Noi lo portiamo, ahimè, non con quella perfezione, ma perché? Perché il Signore non ci protegge? No, è perché noi siamo sordi di orecchie, duri di cuore, perché qui che là, ma in questo percorso, se noi continuiamo a portare il nostro, a riagganciarci sempre, ogni volta che il Signore ci richiama, a quella sua promessa, siedi, ricordati che io ti ho messo seduto, torna al punto, vatti a sedere nelle braccia del Signore, il Signore ci perdona e ci libera. Il fatto che nella nostra vita cristiana, come sto dicendo, cominci con questa cosa, quella che state facendo adesso, seduti in Cristo. Allora prendiamo qualche passo della parola questo va messo per così, per confermare che più o meno lo sappiamo, ma andiamo a vedere che proprio è così. Allora, direi che questo è Efesini. Andiamo. In Efesini, capitolo 1, versetto 20, ci dice: la quale potente efficacia della sua forza egli ha spiegata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato e autorità e potestà e signoria ed ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo ma anche in quello a venire. Ogni cosa egli ha posta sotto i piedi e l'ha dato come capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui e il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa. Siamo parte di quel corpo lì? Io spero proprio di poter dire sì, io lo sono, che saltiamo sulla sedia. Allora, quella posizione che abbiamo detto ci ha fatto sedere, lo fece sedere lui, ma ha fatto sedere il capo, ma ha fatto sedere anche noi. Anche noi siamo seduti in Cristo e quindi suoi fratelli. Sto guardando perché c'è un'altra citazione che non mi ricordo su quale libro è, ma lo troviamo poi. Altro passaggio, vediamo dove lo ritrovo. E un po' più avanti, sempre Efesini, capitolo 2, versetto 6. Andiamo un po' da prima, dal famoso ma che piaceva a Arturo Vince. Il ma nel versetto 4. Efesini allora 2, 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore nel quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Ed è per grazia che siete stati salvati e ci ha resuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo. Non è una cosa che deve avvenire. Agli occhi di Dio, se noi abbiamo creduto, siamo di fatto ora già seduti. Però seduti in Cristo, ma noi viviamo. E quindi abbiamo da dire, da confrontarci fra queste meravigliose assicurazioni. Sei seduto in Cristo davanti al Padre. Mi sembra importante che lo ingoiamo bene, ne prendiamo tutto il sapore, tutta la ricchezza. Però siamo ancora qui, siamo soggetti al peccato, siamo aggredibili dal peccato. Io vi dico proprio di sì, ciascuno di noi lo può dire. Se qualcuno ritiene di non essere aggredibile dal peccato, dovrebbe volare, non lo so. Comunque il Signore Gesù, che era ripieno dello Spirito Santo, era in questa condizione. Era il ripieno dello Spirito Santo, quindi in tutti i modi in cui il maligno lo ha tentato, e se fosse riuscito a far peccare Gesù, quale sarebbe la prospettiva dell'umanità? Fine. Perché il figlio stesso di Gesù avrebbe fallito, non sarebbe stato capace di contrastare al maligno. Allora chiunque, tutta l'umanità sarebbe, non so, spappolata, inutile, sarebbe una bolgia di demoni, non lo so. Però invece il Signore non ci ha chiesto la stessa cosa, Dio Padre non ci ha chiesto la stessa cosa che ha chiesto il Figlio, però ci ha detto: entrate nel Figlio, entrate nel Figlio, sedetevi in Lui, vi porta Lui. E come si fa a entrare? Lo sappiamo tutti, dovremmo saperlo, ed è il fatto che crediamo in Lui, che crediamo in Lui. Il fatto di credere è qualche cosa che in qualche modo, è meglio che sia così, in qualche modo viene solo da noi. Io posso dire ho creduto. E sostanzialmente nessuno mi può dire babibo. Forse lo potrà anche dire, perché non sono perfetto pur avendo creduto. Io ho creduto, ho conosciuto il Signore, ci ho risposto nella sua chiamata, me lo ricordo bene. Questo fatto è avvenuto il 19 marzo del 1980, attorno alle 23, l'ho detto altre volte, ma me lo ricordo bene. E da allora non ho più peccato? Ma certo che ho peccato, ma non me lo dico come vanto. Voglio dire però che pur peccando e confessando e man mano con una coscienza che cresceva di dove stava, qual era, com'era, come mi aggrediva il peccato, perché è la crescita del credente, le cose si sono modificate. Ho peccato, ho confessato e il Signore fedelmente ha coperto, messo sotto la copertura del sangue di Gesù quel peccato che io, quei tutti, ma anche per voi, per ciascuno. Ritorno al Salmo 32 che tante volte richiamo, dice: beato colui la cui trasgressione è rimessa, il peccato è coperto, beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità. Ok, fa tutto lui, io posso stare tranquillo, no? ma dice per me, per te, 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 per ciascuno, e nel cui spirito non c'è frode. Ricordiamocelo questo punto, perché se dovessimo essere perfetti a fronte di qualsiasi peccato, lo può fare solo Dio, l'ha fatto solo Gesù, non potremo mai. A noi chiede molto meno, chiede soltanto che in relazione alla coscienza che abbiamo, noi non tentiamo di fare i furbi, non tentiamo di fregare. Integro. Il primo, israelita che il Signore Gesù ha visto da lontano, che era sotto un fico, mi sembra, da lontano disse, ecco un vero israelita. Perché? Cosa disse? Per quale ragione? Disse, non c'è frode. Era un peccatore. Sicuramente era, ma non lo era, diciamo, in buona fede, non è la parola più esatta, ma era senza frodare. Se poi Gesù, io non ricordo che nella parola ci siano degli incontri successivi in cui Gesù abbia alimentato una crescita di fede di Nicodemo, Natanaele, sì. Questo non lo so, ma poi hanno parlato insieme un po' e lì c'è già stato una scintilla in cui il Signore Gesù gli ha buttato una pietruzza, in cui gli ha fatto vedere che c'era da volare più in alto. Ed è quello che fa con noi. Se di fronte a una situazione il Signore ci fa capire qualche cosa che non conoscevamo prima non confessandola, eravamo a posto, era sotto la sua protezione. Ma nel momento in cui ce la fa conoscere, cosa vuol dire? Vuol dire che adesso, avendoci sostenuto, guidato nella parola, nella partecipazione ai culti, nella preghiera e così via, è riuscito a portarci ad un grado più vicino, per cui quello che prima gli andava bene adesso diventa frode se non lo riconosciamo. Ma se non lo riconosciamo va a posto esattamente come lo stato di prima, però siamo cresciuti di un po'. E questa è la nostra strada tutti i giorni, in tutti i momenti. Ogni volta che confessiamo un peccato che ha una veste nuova, o è nuovo il peccato, o la veste nuova in cui lo vediamo, che è più profondo di quello che avevamo pensato e ritenuto, bene, il Signore, e lo riconosciamo, è felice di portarci ad un livello di comunione con Lui più elevato. E questo è il cammino del credente. Tutto questo lo dico in relazione all'aspetto personale. E leggo ancora dalla stessa lettera agli Efesini, un po' più avanti del punto in cui mi sono fermato prima, e vado al versetto sempre 2, capitolo 2, versetto 9. Non è in virtù di opere affinché nessuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù. Quando siamo stati creati? Quando siamo nati? Nel battesimo siamo usciti dal ventre della mamma? No. Lì siamo stati come creature di carne, poi neanche, perché come ho commentato prima, solo abbiamo preso luce. Ma siamo stati creati in Cristo. La creatura, il fatto di essere creati in Cristo avviene in quel momento in cui il Signore bussa alla nostra porta, che è un momento speciale, attraverso una situazione speciale che Egli ha preconosciuto, organizzato, sulla quale ha vegliato, affinché quando ci si presenta davanti noi lo conosciamo, lo riconosciamo e accettiamo la sua parola. Allora lì nasce la creazione, una nuova creatura, che è una nuova creatura in Cristo. A me piace tantissimo, e ci torno giornalmente, il Salmo 51, penso che ciascuno di noi lo conosca. E la parte che mi piace di più, dopo quella dal versetto 1 al versetto 9, in cui c'è, come dire, la presa di coscienza progressiva di come l'uomo è sempre peccatore e non può riuscire, però al versetto 10 dice, oh Dio, fammi un cuore nuovo. No, dice crea, perché il cuore nuovo è quello creato nuovo. Il cuore vecchio è sporco, Dice, crea un cuore nuovo, crea un cuore nuovo e fa che e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi lo spirito tuo santo. Rendimi la gioia e la tua salvezza e fa che uno spirito volontaroso. E questa è un'altra parola della vittoria. Dipende tutto dalla nostra volontà. Il Signore ci presenta le occasioni, ci guida nelle circostanze, ci propone fatti, persone, eventi, pensieri, cose che noi chiamiamo disgrazie, incidenti oppure il contrario, ma in ogni caso occorre uno spirito volontaroso. La volontà, mi scuserete, no, non scusatemi, è una cosa di valore assoluto, ma così assoluto che non so quanto riusciamo veramente a afferrarlo. Per cui ci ritorno sopra, l'ho fatto tante volte, ma vorrei che lo riprendessimo. Andiamo ancora al Getsemani, andiamolo a vedere nel passaggio di Matteo, al passaggio di Matteo, e siamo al capitolo 26, e prendo Matteo 26 al versetto 39. Andato un poco innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo al Padre, Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Cosa vuol dire se è possibile? Non lo sapeva. Vuol dire che sa perfettamente che è possibile. Lo sa, è figlio ed è Dio, ma riconosce come figlio che c'è una volontà che va al di sopra della sua. Della sua propria, se è possibile, se per la tua volontà di Dio, che in quel caso lui era uomo lì, se era per la tua volontà di Dio è possibile, fa così. Ma se per e questo tempo, scusate, in queste stesse parole diceva che per se stesso non riusciva ad accettarla, la sua volontà personale era contraria. Infatti dice, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Non lo voleva, ma si sottometteva una volontà di rango superiore alla sua, perché lui era sì figlio di Dio, ma uomo. Poi venne ai discepoli, li trovò che dormivano e disse a Pietro, così non siete stati capaci di vegliare meco un'ora sola? Vegliate e orate affinché non cadiate in tentazione. Bene lo spirito pronto, ma la carne è debole. Li conosciamo questi versetti, ma vediamo di conoscerli meglio, perché subito dopo dice, di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo al Padre, Padre mio, se non è possibile, prima ha detto se è possibile. A questo punto si vede che ha ricevuto come una rivelazione che non era possibile. Allora dice, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Il Signore si è proprio annullato, è figlio di Dio, uomo. Dopo questa parola, tornato era un po' più avanti, li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano aggravati e lasciateli, andò di nuovo, pregò per la terza volta ripetendo le medesime parole, tre volte. E poi venne il discepolo e disse loro, dormite pure oramai. Perché gli disse dormite pure? Perché se quel passaggio di volontà fosse riuscito male, tutti questi qua sarebbero stati uomini condannati. Invece adesso state tranquilli. Per voi mi sono messo io come intermediario gradito al Padre. Voi dormite adesso, state tranquilli. Ma vi rendete conto di che cosa deve essere stato questo momento del Signore Gesù? Bene. Non ho detto niente di quel che volevo dire, va bene. Allora ho cercato di mettere in evidenza come noi siamo stati messi per una precisa volontà di Dio attuata in unione con il Figlio, nella condizione di essere suoi figli, per un piano che ha. Però, così come ai tempi successivi all'uscita dal paradiso terrestre, per via del peccato, è sempre stato un fattore essenziale per noi il prendere una decisione, come l'ha presa il Signore Gesù. Nessuno può decidere per ognuno di noi, per me, per te, per te, per te, nessuno può decidere al mio posto. Il Signore si chiede a me. Se io voglio diventare figlio di Dio in Cristo, come in Cristo c'è stata una volontà precisa, e l'ho appena letto, la chiede anche a me. Ma non la chiede al livello, al rango in cui l'ha chiesta al Figlio. Mi ha chiesto di credere al Figlio, e nel credere al Figlio mi fa benignamente uno con Lui, talché mi rapporta allo stesso stato che il Signore Gesù si è, diciamo, guadagnato, si è meritato, comunque ha pagato per ciascuno di noi. Prendo Prima Corinzi 1 al versetto 30, adesso non mi ricordo se l'ho già chiamato, ma mi pare di no. Che rafforza ancora questo aspetto. Dice Prima Corinzi 1, versetto 30. A lui, chi è lui? Il Padre, l'ha appena detto, si gloria al cospetto di Dio. A Lui voi dovete di essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto, non sarà, ci è stato fatto da Dio sapienza, giustizia, santificazione, redenzione, affinché, come è scritto, si gloria nel Signore. Ma proviamo a capire bene cosa vuol dire ci è stato fatto. Cristo, ovviamente, Cristo, dico, facciamolo ciascuno per suo esercizio personale, Cristo è stato fatto per me sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Tutto funziona, vale tutto questo per me? Da parte sua sì, e sono io che devo farlo diventare vero, perché se entro, se credo, se accetto, se accolgo questo fatto. E quanto, da quanto dura questa situazione per ciascuno di noi? Da quanto dura? Da quando è cominciata? E quando finisce? È cominciata quando abbiamo creduto, quando il Signore ci ha sbattuti con la faccia a terra. Non so se siamo andati fisicamente con la faccia a terra, io sì, quasi, comunque mi sono andato in terra. E in quel momento siamo entrati in questo stato, è un fatto, il quale ci è stato fatto, è già avvenuto da Dio sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Questo ci è stato fatto, noi siamo stati fatti così. E c'è qualcuno, qualche nostro parente, amico, qui e là, che non entra in questa promessa? Nessuno, tutti entrano, ma il Signore, così come ha usato la sua volontà, la chiede anche a noi. E l'ha usata come uomo, e l'ha usata come uomo contro il maligno e con le condizioni di diretta unità col Padre, che a noi non abbiamo. È molto più basso il livello della volontà e della sfida che questa richiede, molto più basso, però lo stesso sapore, io uso il sapore perché mi sembra una parola adatta a comprendere, quel fondo di amarezza, di dolore, di vergogna, non lo so esattamente, ciascuno può ricordare il suo momento di conversione, bene, quello è il sapore dell'umiliazione che il Signore, quel po' di umiliazione che il Signore ci ha chiesto. Poi Egli è davanti al Padre con noi, per noi, con le braccia in croce e ci para. Tutta l'ira, che vuol dire giustizia di Dio, è coperta dalla croce del Signore Gesù. Noi siamo tutti dietro, tutti coperti, se abbiamo creduto in Lui. E dietro noi possiamo, dobbiamo camminare per entrare ad essere un esercito che cresce, non cresce numericamente, ma cresce nella qualità. Io credo che ciascuno di noi abbia fatto dei passi avanti da quando, da quel giorno iniziale in cui ha conosciuto il Signore. Se non li ha fatti, se ha conosciuto davvero il Signore, è comunque salvato. Ma il Signore però sarà anche deluso, perché sicuramente ha mandato dei messaggi, delle circostanze atte a far vedere come dietro quella circostanza, a quel messaggio che ha mandato, c'era per noi un pezzo in cui morire, un pezzo di umiliazione. Se noi l'abbiamo accettata, abbiamo fatto un salto avanti, un passo avanti. E il Signore sa fino a qual punto io o ciascuno di noi può riuscire a rispondere. Noi siamo chiamati dunque a vivere costantemente le chiamate del Signore attraverso tutte le circostanze della vita, in maniera tale che la sua preconoscenza, che ha stabilito, riconosciuto, come dire, una capacità di fede che è personale, diversa, ci riconosce, si aspetta che sia riempita. E allora manda nella nostra vita situazioni in cui provarle. E allora a questo punto, sebbene sia un po' tardino, entriamo nella parte del messaggio del libro di Watchman Nee, quando dice cammina. Ho insistito sulla parte che ci deve tenere saldi, ma non ci deve tenere saldi inerti. Non lo dico assolutamente. Qual è stato il saluto del Signore Gesù quando stava per salire, ed è scritto alla fine del Vangelo di Giovanni? Gli dice: andate, andate e predicate, e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E cosa aggiunge? Datemi là che io vado. Ha detto: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita. E allora tutti i nostri giorni della nostra vita in cui avremo una situazione o puramente interiore, tipo un dolore, un'offesa che abbiamo ricevuto, una umiliazione che non vogliamo fare per qualche ragione, oppure che coinvolge altre persone, esterni, fatti, disgrazie, incidenti, perso il lavoro, non lo so, sono tutte cose di fronte alle quali il Signore ci sta sfidando. E se ci sfida, sfida per una certa cosa, in quel momento, con quella gravità di aggressione dell'evento, della cosa. E perché parla di aggressione? Perché semplicemente dobbiamo accettare che, come il Signore Gesù si è umiliato, noi ci umiliamo. Umiliatevi sotto la sua potente mano. La crescita del credente avviene attraverso la progressiva, continua, svariata umiliazione nel percorso della sua vita. Capiterà la volta in cui il Signore sa che in quel momento possiamo perdere un poco della nostra vanità e ci manda la situazione. L'altra volta invece può darsi che ci faccia vedere la nostra incapacità di controllare la rabbia, per esempio, no? Oppure di accettare un insulto da parte di qualcuno. E sono mille le cose che può usare, e di fronte a quelle ci mette sempre nelle condizioni di dire: ma io dove sto? Dove ho la forza per fare questo? Ma che diritto ha il Signore di mandarmi questo, questo, quest'altro, che io sono così bravo e carino e gentile? Ma da qualche parte c'è. Se il Signore permette, da qualche parte c'è. E se noi siamo attenti, guardiamo veramente agli eventi, alle situazioni, alle circostanze vicine a questa sensazione, ho detto rabbia, cosa ho detto? Vanità forse, non lo so. Bene, lì il Signore ci può aiutare. Permette quelle circostanze perché camminiamo alla sua presenza. Perché camminiamo alla sua presenza. e come possiamo camminare, ricordandoci che benché quella cosa lì non la vorrei, ma guarda che roba, ma lui non l'ha avuta, io invece sì. Tutte queste cose qui ci mettono nelle condizioni di ricordare che siamo seduti, non si è spostato il nostro diritto ad essere seduti se abbiamo creduto. Restiamo protetti, siamo là, sotto la sua luce. Però il Signore ci vuole fare crescere. Anche perché, come mai una volta che il Signore ha chiuso il suo periodo di vita terrena è andato via? Lo abbiamo appena detto, ha lasciato un mandato. A cominciare da quei primi, in quel momento erano 11 perché, si chiama, vabbè, Giuda probabilmente si era già impiccato quel momento lì, non so se avessero già eletto Mattia, che poi non andava bene perché doveva essere Paolo, ma comunque, in sostanza li ha lasciati con questa promessa. E ne hanno avute di questi figlioli, i suoi primi figlioli, questi 11, 12, hanno fatto degli errori. Ne hanno fatti, sicuramente. Ma perché nella lettera ai Galati, per esempio, c'è Paolo che dice che io gli resistei in faccia a chi? A Pietro. Come? Pietro, che era stato con quello che aveva già vissuto Pietro il Signore, salta su un Paolo, gli ha resistito in faccia. Perché? Perché stava facendo un peccato. Allora, fosse Pietro o non Pietro, stava facendo un peccato e non andava bene. Non andava bene, e ci sono tante altre situazioni che sono descritte nella parola. Quindi nel cammino, nel camminare, appunto, che è la fase centrale del libro e quindi della nostra realtà, perché io do per scontato che noi tutti possiamo dire sono seduto o sono seduta in Cristo. Io credo che lo possiamo dire, se no faremmo come cosa vorrebbe dire prendere il pane e il vino in queste condizioni, no? Bene, allora siamo tutti seduti, però no, non ci dice di stare seduti. Siedi perché lì hai la sicurezza, perché lì hai la forza, perché lì c'è l'origine, la sorgente inesauribile. E se il Signore permette a ciascuno di noi un certo evento in un certo momento è perché in quella circostanza sa che se noi usiamo la fede che è riuscito a farci, ad alimentare dentro di noi, possiamo fare un passo avanti. Come dire, entriamo nella circostanza come un credente da 50 punti, se affrontiamo con rigore di verità e di umiliazione quell'evento, ne usciamo al livello 54. Scusate il termine, ma vuol dire che siamo cresciuti in Cristo ed è quello che si aspetta. E non ci chiede di più di quello che noi siamo in grado di fare o di dare o di dire. Lui lo sa, lui sa qual è il nostro livello possibile. E giorno, 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 notte, notte, giorno, il Signore lavora attorno a ciascuno di noi perché cresciamo. E sono tante, penso, per ciascuno di noi, le situazioni in cui, in un modo o nell'altro, per una scusa o per qualcosa, in realtà diamo una delusione al Signore, perché non gli rispondiamo come Egli sapeva che avremmo potuto fare. Quindi guardiamo le situazioni e le circostanze della nostra vita. Ho ancora qualche minuto per sostenere e aiutarci, aiutare noi stessi. Andiamo ancora in Filippesi. Filippesi 2,13. Sento il tic-tac della testa di Alessio. Perché sai tutti i versetti. Filippesi 2,13 dice, ma ci rendiamo di conto di cosa dice? Prendiamo anche 12. Così, miei cari, come sempre siete stati obbedienti, ma molto più adesso che sono assente, scusate, come se fossi presente, ma adesso che sono assente, compiete la vostra salvezza. Cioè, cosa vuol dire compiere? Portare a pienezza. Siamo salvati. Uno che abbia creduto è salvato, anche se poi ne fa di tutti i colori, diciamo. Ok? Però c'è una pienezza che il Signore si aspetta, che conosce, dice, sa, quello è un credente che vale 80. E io ho fatto tutto per farlo arrivare a 80. Se gli chiedessi 81, gli vorrei fare del male. Scusate i numeri, ma è per capirci. Compiete la vostra salvezza con timore e tremore. Ma il punto bello, forte, è quello che viene dopo, nel versetto 13, quando dice, poiché Dio è quel, cioè colui che opera in voi il volere e l'operare. Vedete che salta fuori ancora una volta chi? La volontà. Come è stato per Gesù al Getsemani, sono dei piccoli Getsemani in qualche modo, le diverse situazioni. È sempre la volontà che emerge per prima che deve prendere una decisione. Se la prende, segue l'operare, cioè passare i fatti. Ma i fatti da soli non vengono se non c'è la volontà. Noi abbiamo continuamente necessità di giocare la volontà. E quando il Signore ci propone la volontà di rinunziare a questo o di fare quell'altro per quel contesto, ce lo propone perché sa che in quel momento noi, se vogliamo, passiamo il livello, riusciamo a compiere quello che Egli ci propone. E questo lo fa, dice, allora riprendono il versetto 13, poiché Dio è quelli che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. È Lui che lo fa per la sua benevolenza. E guardiamo bene cosa può significare questa parola, perché siccome Lui potrebbe dire, io vi ho già messo in Cristo, siete tutti salvati, adesso arrangiatevi. No, continua con la sua benevolenza perché ci ama, perché ci vuol far crescere. Io non ho idea di quale possa essere una valutazione di santità. Sì, ce l'ho, è Cristo, ma non credo che il Signore ci abbia preconosciuti perché tutti siamo all'altezza di Cristo. Ma come principio non avrebbe nessuna difficoltà che lo diventassimo. Ma se noi riempiamo, secondo lo stimolo del Signore Gesù, in ogni circostanza che ci propone, riempiamo nella integrità quella proposta e vogliamo, passiamo alla pienezza. Quando voglio farmi capire che il Signore ha un livello di pienezza preconosciuto per ciascuno. Adesso facciamo tutti differenza, ma nel momento in cui saremo col Signore, saremo tutti nella pienezza, perché non può accogliere qualcuno in cui la cui pienezza non c'è. Allora, prendiamo un bicchiere grande così, è un bicchiere pieno. Se ne prendiamo una grande così, ci sta più acqua, ma vale se è pieno. Cioè non guardiamo più quanta roba c'è dentro, si guarda se è pieno o non è pieno. O come se volete un'altra cosa, andiamo a prendere un autobus, è pieno o non è pieno? Se è pieno ci sta ancora, non è pieno ci sta ancora qualcosa. Se è pieno invece è pieno, basta. Allora, noi abbiamo davanti queste grandi promesse del Signore. Non ci chiama a fare da soli, ci stimola a prendere delle decisioni. Ci stimola a usare la volontà, ci stimola anche nella sofferenza. E a fronte delle nostre risposte, citavo il caso di Pietro prima, viene redarguito. Ma pure Pietro ha fatto delle altre cose in cui è stato un modello. E che cosa ha promesso il Signore Gesù? Cosa gli ha promesso? Gli dice, tu quando eri giovane facevi così, no? Ma quando sarai vecchio allungherai le mani e andresti dove? Non avresti mai pensato ad arrivarci. Arrivarci col tuo caratteraccio. Ma plasmato da me, tu ci arriverai. Cioè arrivi a una pienezza che non pensavi di avere. E qual è la mia pienezza? Io non lo so. Nessuno sa quella di noi. Però il Signore ci conduce a affrontarla e a farla diventare una realtà. E ogni cosa, ogni passo che eseguiamo su questo percorso è una gloria di Dio. È una gloria di Dio. Noi glorifichiamo il Signore nel primo passo essenziale, la conversione. Ma poi nel camminare con Lui. Cammina la mia presenza e sii integro. E l'integrità è una variabile. Ti porto così, riempila. Adesso ti porto così, riempila. Questo è il nostro percorso. E rallegriamoci della pazienza, della benignità che il Signore ha, perché quante volte l'abbiamo rifiutato. Io non so contare le mie, però posso dire ci sono delle volte in cui ho fatto delle storie e non ho ascoltato. E dopo un po' il Signore se n'è andato. E ho perso un'occasione e ho rattristato la croce del Signore. Facciamoci benedire dalla croce tutti i giorni. Quindi siamo seduti, nessuno ci sposta. Stracciati magari, ma se abbiamo creduto in cielo ci andiamo. Però il Signore si aspetta da ciascuno di noi una certa risposta in base alla conoscenza della nostra natura, stato, intelligenza, le caratteristiche che ci ha donate. Si aspetta che noi gli rispondiamo. Ma parlo ai genitori, non vi aspettate che i vostri figli rispondano in relazione agli insegnamenti e alle cure che avete avuto per loro. Tutti facciamo così. Eppure ne abbiamo combinate, anche io sono stato ragazzo, ne ho combinate, ma sono rimasto però amato dai miei genitori. Non li ho più ovviamente adesso, però è così. E sono piccole misure sporche in sostanza rispetto alla perfezione del Signore Gesù, che ci parla chiaramente in tutti gli aspetti della nostra vita. Lasciamoci benedire dal Signore. Sono opportunità continue tutti i giorni, anche adesso. Amen.